Jaz te pa se ve, ko se gledaja, ko se da bej, ko se da manja. Fritija de pinje, džanku de portofin, servele de pe, tu mažimo vin. Lasagne da figlia ai quattro tutti, ma cigline grudusse delle vre da cupi.
E andamele, andamele, andaio. E andamele, andamele, andaio.
Encha barca do vinho e naveguemo xiscante. Emigrante do Rio, muito entiante. Fim com a tincrechada, poeiro recante. Red Gané, Renia de Fitch. Bacanda corda, Marcela égua de sã. Caneliga e porta, antena cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu.
Signore e signori, giovani e ragazzi, benvenuti alla 63esima puntata di Aspettando il Premio Letterario Città di Sarzana. Avverrà più purtroppo questa premiazione da remoto. Però ciascuno dei premiati è stato già contattato o sta per essere contattato attraverso un'email e quindi avrà il calendario preciso con le indicazioni dei giorni e dell'ora nel corso dei quali appunto ci saranno i collegamenti e quindi le premiazioni. In attesa presentiamo questa sera due ospiti molto graditi, già conosciuti da tempo al nostro premio letterario, e precisamente un genovese trapiantato a Roma, Alfredo Bianchi Scalzi. Prego la regia, se è possibile, di collegarci con lui, perché questa serata è una serata dedicata alla Liguria, alle sue bellezze, ai prodotti tipici del territorio, ma anche nel caso del secondo ospite, che sarà Nicola Molino di Aosta, ci sarà un ambiente completamente diverso, chiaramente. Le Alpi, le bellezze e quella natura ancora quasi totalmente incontaminata che il luogo meraviglioso dove vive gli può offrire. Il Molino, a dire la verità, viene volentieri in Liguria, ogni volta che ha avuto il premio è sempre venuto, e tra Scalzi e Molino c'è stata un'amicizia che si è consolidata nel tempo, quindi due generazioni a confronto che però si sono trovate benissimo, che sono riuscite a diciamo sintonizzarsi per i gusti e per ciò che riguarda la cultura, ma anche la vita. Quindi io direi, se è possibile, se la regia può presentare uno dei due ospiti, non so se ci siano dei problemi. Rimaniamo in attesa qualche secondo. Vediamo che cosa succede, perché a volte ci sono dei problemi di collegamento, purtroppo. Vediamo. Sì, va bene, mi stanno dicendo che c'è stato qualche problema e quindi posso andare comunque avanti. Allora, posso intanto dire qualcosa di Alfredo Bianchi Scalzi. È, come dicevo poc'anzi, nato a Genova, ma all'età di 5 anni è stato costretto a trasferirsi a Roma. Quindi due città profondamente amate, vissute nella prima fase in maniera dolorosa e drammatica, perché dovete sapere che Bianchi Scalzi cavalca meravigliosamente bene i suoi 82 anni. È una persona dinamica, attiva, agile di mente, questo è importantissimo. E quindi il legame che lo unisce a queste due città è determinato. Genova, dal fatto che Genova è stata la sua terra natale, però da bambino lui ha dei ricordi vivissimi legati agli eventi bellici, purtroppo. Una guerra che è stata disastrosa per tante famiglie e quindi la sua famiglia in particolare è stata coinvolta in prima linea in questo doloroso evento. E poi accanto ad essa c'è stata anche la guerra civile, purtroppo. Scalzi è un ex direttore di banca, è un uomo colto, è un uomo acuto. Il premio letterario Città di Sarzana lo ha conosciuto per la prima volta nel 2014 e lo ha premiato perché, oltre ad essere una penna agile, snella, valida come contenuti, ha incontrato il favore dei lettori. E questo non è da poco. Lettori però, attenzione, molto esigenti, nel senso che i suoi scritti non sono mai scritti di getto, improvvisati, ma c'è un'abitudine alla scrittura e poi c'è un substrato culturale notevole. Inoltre è una penna efficace, estremamente comunicativa, quindi che coinvolge. E diciamo, io ve li posso intanto presentare le opere che nel corso di questi anni sono sempre state premiate meritatamente. Quella che noi presenteremo questa sera è In limine portus. Eccolo qua. Sulla soglia del porto. Ed è quest'opera, la casa editrice Terre sommerse di Roma, quest'opera è coinvolgente. Per quale motivo? Perché è un po' cronaca e un po' versi, come lui evidenzia nel sottotitolo, e sono i ricordi dell'infanzia. Eccolo qua, il nostro ospite. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, io ho un po' iniziato a parlare di lei perché è affezionato al nostro premio come noi. Siamo affezionati a lei e soprattutto apprezziamo moltissimo quello che lei ha scritto. Quindi io grazie. Ho iniziato con In limine portus. Mi soffermo allora proprio su quest'opera perché è questa che andremo a analizzare un po' più dettagliatamente. Poi eventualmente presenteremo anche le altre. Dicevo, questo sottotitolo è significativo, un po' cronaca, un po' versi. Che cos'è? È uno zibaldone. È uno zibaldone dovizioso di quelle che sono i ricordi, la somma dei ricordi della sua infanzia. E lei lo ha fatto, io credo, proprio per fermare lo scorrere del tempo. E lo scorrere del tempo nel senso che i ricordi del passato possono, come ben scriveva Eugenio Montale, diventare, deformarsi, cioè il passato, diceva Montale, si deforma, si fa vecchio, appartiene a un altro. Quindi lei li ha voluti afferrare questi ricordi e fissare nei suoi scritti molto bene. E poi ancora, la sua narrazione, signor Scanzi, rappresenta un documento storico personale e non è da poco, perché lei ha vissuto quei momenti e li ricorda perfettamente. Dicevo prima che la sua famiglia è stata coinvolta da questi eventi così dolorosi. E lei nella seconda opera, Nelle ore dell'acqua sola, eccolo qui, Le ore dell'acqua sola, in quest'opera, che è la prosecuzione della prima, scrive una frase significativa, dice, con riferimento, è una citazione riferita a Cesare Pascarella, che è un romano, un poeta romano morto nel 1940, lei scrive: quando siamo all'osteria siamo tutti nella storia. E quindi lei, facendo sua questa frase, interpreta molto bene il concetto manzoniano che chi vive, che chi subisce la storia sulla propria pelle, in prima persona, automaticamente ne diventa il protagonista assoluto. Allora, io volevo intanto porle una prima domanda e dire che appunto lei a 5 anni è stato costretto a trasferirsi con sua madre e suo fratello Sandrino, che era più piccolo di lei, a Roma, perché la sua casa purtroppo era inagibile in quanto aveva subito un bombardamento. Quindi queste due città, Roma e Genova, lei le ha profondamente amate, le ama ancora, ma Genova la superba le troneggia nel cuore, nella mente, nell'udito, nell'olfatto, nelle papille gustative, direi. Ed è la compagna fedele di tutta la sua vita. Ci spiega, signor Scanzi, perché questo amore?
Ecco. Allora, intanto, se mi consente, professoressa, vorrei dirle che il mio cognome è Bianchi. Scalzi è il cognome di mia madre, che io ho voluto unire al mio in omaggio a lei, ma il mio cognome è Bianchi, Alfredo Bianchi, no Scalzi. Prima cosa. La seconda cosa, guarda, come lei giustamente ha detto, dunque, io voglio premettere che vivo a Roma da 77 anni e nutro per questa città impareggiabile per la sua bellezza e per la sua storia antica, un affetto e una gratitudine immensa per aver accolto a braccia aperte la mia famiglia durante la guerra, quando fummo costretti ad abbandonare la nostra casa di Genova. A Roma non mi sono mai sentito un ospite. Qui sono cresciuto, ho studiato, ho lavorato, mi sono sposato, ho avuto 2 figli e ora 3 nipoti. Però, come ha detto lei giustamente, in fondo al cuore, e potrei dire nelle mie vene e nel mio sangue, è rimasta Genova, alla quale sono indissolubilmente legate le prime immagini ed esperienze della vita. E ancora adesso, quando ci ripenso, mi commuovo. Dunque, io nacqui, allora, lei vuole sapere un po' di storia, vero, penso? Allora, io nacqui a Genova nel 1938 in una casa situata un po' in altura sulla circonvallazione a monte, proprio alle spalle del castello d'Albertis. Dalle finestre si vedeva in lontananza il porto e il mare fino all'orizzonte, per cui potevamo vedere le partenze e i ritorni delle navi dove era imbarcato mio padre, che era capitano di marina. Benché fossi piccolissimo, ricordo nitidamente che mia madre in quei momenti mi metteva su una sedia dietro i vetri del balcone e io, guardando, mi illudevo di scorgere la divisa bianca di mio padre in piedi sulla prua del piroscafo. Nelle pause tra un viaggio e l'altro, mio padre amava dipingere a cavalletto, utilizzando una sala di rappresentanza che per il resto rimaneva quasi sempre chiusa, per cui al suo interno ristagnava l'afrore delle vernici, della trementina e dei colori, e questo odore miscuglio, questo miscuglio di odori, io lo chiamavo l'odore di papà. Ricordo, e questo vedete, nei libri scientifici questo non viene ammesso, ma io vi posso assicurare che ho un ricordo nitidissimo di quando non avevo neanche 2 anni. E ricordo appunto che mentre un giorno mio padre stava dipingendo a cavalletto e io gattonavo vicino a lui, mi spinsi sotto un mobile cristalliera dietro al quale erano sistemate sul pavimento delle bottiglie di vino. Scalciando ne ruppi alcune e mio padre si affrettò in silenzio a raccogliere i cocci di vetro e ad asciugare con degli stracci e dei giornali il liquido senza dire nulla a mia madre. Vedete, questa è una cosa che è successa quando io non avevo, avevo forse neanche 2 anni e la ricordo perfettamente. E non è che mi è stata raccontata, perché quando io dopo in seguito ne parlai con mio padre dopo che tornò insomma dalla guerra, mio padre non ricordava assolutamente questo episodio e mia madre non lo aveva mai saputo, proprio perché mio padre si era affrettato ad asciugare con gli stracci e con i giornali il liquido, il vino, per evitare che lei se ne accorgesse. Ora, devo parlare un po' della guerra, credo, non lo so, dica lei, professoressa. Parlo un po' di quando è scoppiata la guerra.
Fermiamoci un momento, che allora in questo modo abbiamo la possibilità di ascoltare anche alcuni suoi versi. Però ecco, okay. Io le volevo dire, questo collegamento che lei ci ha fatto con la casa di Corso Firenze, vero? Era in Corso Firenze?
Sì, esatto, è la circonvallazione a monte che ha vari nomi. In quel tratto, lì alle spalle del castello d'Albertis, si chiama Corso Firenze. Però la mia abitazione non era proprio su Corso Firenze, era una crosa, e che saliva da Corso Firenze, andava su verso Regina e la mia casa stava lì, in quel punto là.
Ho capito.
E poi, professoressa, poi, se me lo consente, a proposito di questa casa, vorrei dire alcune cose. Però mi dica lei quando devo dire.
Ascoltiamo adesso dalla voce di Laura Paganini, eccola qua, la nostra Laura. Buonasera, Laura.
Buonasera a voi. Buonasera.
È sempre un piacere averla, perché c'è la possibilità di ascoltare i brani dei nostri autori in maniera mirata. Ecco, senta, ascoltiamo A mia madre, Genova 1940.
Genova 1940. A mia madre. Pieni gli occhi di solarità azzurra. Sarà il cielo, il mare laggiù oltre il porto, o i tetti d'argento della città. Vengo su per la strada di San Francesco, orto della mia breve fanciullezza, fra odori di mentuccia e basilico fresco, che la brezza lieve corruccia al suo passare. Corro per afferrare il volo lucente d'una farfalla, incespicando un poco fra le erbe alte, mentre tu guardi e sorridi al mio gioco innocente. Hai 20 anni, poco più, e ancora non sai, ed io non so, che questo meravigliato momento già si scolora e giunge il vento.
Grazie, grazie per l'interpretazione. Grazie per l'interpretazione bellissima. E allora a questo punto, proprio con questo verso finale, Dio non so e tu non sai, già questo si trascolora e giunge il vento. Ecco, io posso qui agganciarmi, se crede, all'inizio della guerra, il 10 giugno del 1940, allo scoppio della guerra, io avevo 1 anno e mezzo. Quindi quella poesia che avete sentito è un mio ricordo, è una mia trasposizione in quel momento di quando appunto avevo 1 anno, 1 anno e mezzo, insomma, e andavo con mia madre in questo santuario di San Francesco. E allo scoppio della guerra, mio padre si trovava in navigazione.
Mi dispiace telespettatori, ma sono le problematiche che a volte capitano. Allora, io cerco di andare avanti con la narrazione. Avete visto come Bianchi Scalzi è brioso, è lucidissimo nei suoi ricordi, tant'è vero che io e anche Susanna e anche altri abbiamo insistito, perché non credevamo che fossero ricordi reali, pensavamo che fossero riferiti, episodi riferiti. Invece c'è una nitidezza che evidentemente i traumi, determinate circostanze drammatiche, come possono essere quelle della guerra, comportano. Ecco, lì sulla composizione meravigliosa, Laura Paganini ha letto magistralmente: questo meravigliato momento già si scolora e giunge il vento.
Ecco.
Eccolo qua. Il vento, si diceva, della guerra.
Scusate, era saltato il collegamento, vero, prima?
Sì, io ho cercato comunque di ricollegarmi sempre a quello che lei ci stava raccontando.
Ecco.
Senta, Scalzi. Bianchi, cioè Bianchi, vuole che la chiami Bianchi.
È il mio nome.
Vorrei, se possibile, prima che lei ci parli dell'episodio specifico che lei ricorda, dare, se mi permette, un quadro generale della situazione in quel momento. Posso?
Perfetto. Certo. Allora, guardi, con lo scoppio della guerra arrivarono subito gli allarmi notturni, i bombardamenti aerei, le corse nei rifugi pubblici o nella cantina di casa, il coprifuoco serale con le finestre chiuse e protette da teli per non far filtrare la luce dall'esterno. Andavamo a letto completamente vestiti, tranne le scarpe, per essere pronti a scappare in caso di pericolo. Durante uno dei tanti bombardamenti su Genova, anche la nostra casa venne colpita. E così mia madre, nel luglio del 43, quando io avevo quasi 5 anni, decise di trasferirci a Roma, che fino ad allora era stata risparmiata dalle incursioni aeree e dove avevamo degli amici ospitali. Si pensava che gli anglo-americani non avrebbero mai osato colpire la città eterna, la sede del papato. E invece, proprio mentre noi stavamo scaricando i bagagli, ci fu il primo bombardamento nel quartiere di San Lorenzo, quello che viene riportato dalle foto con Pio XII, in mezzo alla folla, in mezzo alle macerie, con le braccia spalancate, no, a benedire la folla, che credo tutti avranno visto. Ecco. Quindi, ironia della sorte, siamo fuggiti da alcuni bombardamenti e ci siamo ritrovati dopo in altri bombardamenti. E vabbè. Ora, volevo dire qualcosa sulla casa, è possibile adesso o no?
Sì,
Volevo.
volevo, prima che lei faccia riferimento alla casa, volevo dire un po' com'era la situazione genovese tra il 40 e il 41, posso?
E certo, mi chiede a me
Ecco,
se può.
va bene, va bene. Spiegare ai nostri ascoltatori qual era il momento storico e il clima su Genova, su Genova. Partiamo dal 14 giugno 1940. I genovesi avevano
Quindi erano 4 giorni dopo lo scoppio della guerra.
avuto. Sì. E i genovesi avevano avuto questa, una prima avvisaglia appunto quando una squadra navale francese partita da Tolone si era posizionata davanti al porto e aveva attaccato gli impianti industriali che erano posti a occidente della città. C'erano stati dei danni, ma non così rilevanti, c'erano stati per carità, ma non così rilevanti. E allora i genovesi avevano cominciato nei mesi successivi a sperare che la guerra potesse risolversi rapidamente e magari anche con la vittoria, anche perché una serie di vittorie dei tedeschi l'avevano fatto sperare. Falso. Tanto è vero che arriviamo al 9 febbraio 1941, quello di cui ci parlerà lei. In concomitanza con l'arrivo di Benito Mussolini a Bordighera, dove il giorno dopo, il 10, doveva incontrarsi con il generale spagnolo Francisco Franco perché aveva una mira ben precisa, doveva convincerlo a far transitare le truppe tedesche attraverso il territorio spagnolo per poter impadronirsi della rocca di Gibilterra, perché ricordiamo che gli inglesi avevano la base navale a Gibilterra e a Suez, quindi avevano un pieno accesso al Mediterraneo. Ma purtroppo, le cose non andarono, cioè purtroppo le cose non andarono in questo modo, nel senso che i servizi segreti allertati, gli inglesi naturalmente, per fare un'azione intimidatoria molto forte e far sì che appunto Franco non accettasse, come di fatti non accettò, scatenò su Genova, appunto in quella data, il 9 febbraio, un bombardamento dal mare che è stato il più terribile che sia avvenuto da parte degli inglesi durante tutto il conflitto, del secondo conflitto mondiale. Ecco,
Ecco.
quindi lei appunto ci dica questo, ci racconti di questo episodio, cioè
Guardi.
del
Ok.
bombardamento.
Ora è chiaro che io di quell'episodio so quello che ho letto sui libri e per quanto riguarda me personalmente ricordo soltanto che venne colpita anche la nostra casa. Ecco, questo e che si incendiò la casa e c'era anche la casa proprio di fronte alla nostra che venne colpita, si incendiò e io ho l'immagine di una donna, ho l'immagine confusa di una donna che in mezzo alle fiamme si buttò dalla finestra cercando scampo, evidentemente. Ecco. E questa cosa l'ho anche detta in una poesia, non so se ce l'ha presente, una poesia sempre nel libro In Limine Portus. Vabbè, comunque, a parte questo, quel bombardamento fu veramente un bombardamento terribile, e fu quello durante il quale una bomba arrivò, colpì anche la cattedrale di Genova, di San Lorenzo, e per fortuna sforò il tetto, piombò nella navata, ma non esplose. E infatti questa bomba svuotata naturalmente della sua polvere e sta all'ingresso della cattedrale di San Lorenzo, entrando sulla destra c'è ancora rimasta questa bomba, eccetera, che salvò, quindi che risparmiò la cattedrale. Fu talmente terribile quel bombardamento che la gente che correva all'impazzata per andarsi a rifugiare, bene, cercando di rifugiarsi in una delle tante gallerie, Genova ha molte gallerie perché c'ha funicolari, c'ha ascensori, c'ha tante gallerie. Quindi, entrando nella galleria delle Grazie, rimasero schiacciate, morte 300 persone, schiacciate dalla ressa della gente che voleva entrare dentro la galleria.
Allora facciamo così, Laura Paganini adesso ci farà ascoltare appunto due composizioni, 9 febbraio 1941 e poi proprio il clou dell'evento. Prego, Laura.
9 febbraio 1941. E nella quieta chiarità del giorno, d'improvviso impazzirono le sirene giù al porto. Il mare arrossò verso occidente. Al sibilo rovente dei 381 si infranse il cristallo terzo della mia infanzia.
Ecco, scusate, il 381 è il calibro, è il calibro dei cannoni che sparavano.
Sì. Chi si è preso, mamma? Il mio cielo, quel cielo alto di miracoli, diaframma sospeso di cobalto, rigato di voli e di stridi. Chi se l'è preso? Ora segnacoli omicidi strappano il velo acceso di rossi bagliori che fanno paura. Vedi là fuori la lividura del mare senza orizzonte? Guarda la casa di fronte che arde e sta per schiantare. Urla impazzita nel fuoco una donna e lancia la vita nel vuoto. Piange Sandrino atterrito nella tua gonna. Strazio e miserie e lutto e macerie per la città ferita. Cerco invano lassù quel cielo azzurro che non c'è più.
Bravissima,
Grazie.
bravissima Laura, che ci ha
Veramente.
introdotto.
Sì, veramente grazie, grazie.
Grazie a voi.
Grazie da parte di tutti, credo che anche i telespettatori hanno apprezzato al massimo questo documento diretto, perché Alfredo Bianchi è un documento vivente, della storia. Della storia. Senta, vogliamo anche ascoltare quella su suo padre, oppure vuol
Ah. No,
dire qualche cos'altro?
no, forse è meglio prima di sentire quella lì su mio padre. E poi dopo, se crede, vorrei dire un episodio che riguarda la casa.
Va bene, allora richiamiamo, ecco, bravissima, dalla voce calda, di Laura Paganini, ascoltiamo una composizione, Mio padre vestito di bianco.
Mio padre, vestito di bianco, partiva al mattino, in ore chiare, lasciando col suo bastimento un solco d'argento nel mare. Dalla finestra di casa noi seguivamo il suo viaggio, finché la nave sfumava e in mezzo all'acqua sembrava un miraggio, come quella mattina che in ginocchio per terra pianse la madre mia, e a portarcelo via era la guerra.
Brava, brava, commovente, e sono ricordi che ancora Alfredo si porta con sé, però ce li ha trasferiti nelle sue composizioni e nella sua prosa. Dica, Alfredo, come va giù?
Allora, ecco, devo dire, allora, qui ho preso qua alcuni appunti, che la mia casa genovese mi è rimasta impressa negli occhi e nella mente fin nei minimi particolari, che ho infatti descritto nel libro Il Limine Portus. Per decenni ho coltivato il desiderio di rivederla e qualche anno fa, durante una delle mie gite in Liguria, mi recai sotto le sue finestre, dove c'erano dei panni stesi, e cercai sulla bottoniera esterna il nome di chi ci abitava. Un po' titubante suonai, ma non ricevetti risposta. Tornato a Roma, scrissi una lettera a quegli sconosciuti signori, dicendo che ero nato prima della guerra nella loro casa, dove avevo vissuto per quasi 5 anni e che avrei tanto desiderato rivederla. A riprova di ciò, inserii nella busta la copia di alcune vecchie foto scattate lì dentro. Con grande sorpresa ricevetti a giro di posta un affettuoso invito ad andare a trovarli appena possibile. Sono una coppia giovane con 2 bambini. Mi accolsero come fossi un vecchio amico e leggemmo insieme le pagine del mio libro in cui descrivevo la casa. Rimasero stupiti per la precisione di ogni dettaglio. Fra l'altro c'erano anche delle cose che adesso non ci sono più. Ad esempio, in cucina c'era un acquaio di pietra che io ricordavo benissimo. Adesso l'acquaio di pietra non c'è più perché loro hanno cambiato la cucina, hanno fatto una cucina all'americana. Però loro ricordavano che quando hanno acquistato la casa c'era l'acquaio di pietra.
Quindi questo è proprio a conferma che è la sua memoria quella
Ma
che vale.
io ricordo che c'erano 2 bagni in quella casa, perché era una bella casa poi per l'epoca. C'erano 2 bagni. Nel bagno di servizio, che aveva un bagno di metallo, insomma, adesso non so che metallo fosse, comunque di metallo, e c'era un rubinetto che perdeva e gocciolava. E io ricordo il rumore, il gocciolio continuo di questo rubinetto, per dire, vedete? Ora, queste non sono cose che vengono raccontate, sono cose che uno le ricorda, o le ricorda oppure niente.
Ma non dubitiamo, non dubitiamo, per
No,
carità,
no,
non dubitiamo.
no, se si parla con la gente dice non è possibile, cioè non è possibile che tu ricordi cose di quando avevi 2 anni. E invece le ricordo, così come ricordo perfettamente quando mi tolsero, mi strapparono con la tenaglia le tonsille e le adenoidi. Una cosa terribile. Ero un bambino piccolissimo, una cosa terribile, con la bocca aperta, spalancata con un attrezzo per tenere la bocca aperta, e il medico che con una tenaglia, una pinza, mi ha tagliato, così tutto da sveglio e senza anestesia, senza niente, mi ha tagliato le adenoidi e le tonsille, le ha messe in un bacile e poi me le ha fatte anche vedere dopo. Vedi? E io mi ricordo queste 2 palline sanguinolente, che dire.
Insomma, ne ha subite e quindi queste violenze, fra virgolette, sono cristallizzate benissimo nella sua mente.
Perfetto.
Senta, vorrei parlare adesso del suo trasferimento a Roma, anzi, finisce la guerra e quando la maggior parte di chi era in guerra è già rientrato. Suo padre in realtà non era ancora comparso. Siamo nel 1946, quindi a guerra finita. All'improvviso compare una sera suo padre. Ecco, c'è un capitoletto che è intitolato Il ritorno di papà. È un condensato. Quattro pagine, sono quattro pagine. Mi hanno sconvolta perché lei con affanno, con sofferenza, attraverso uno stile molto pulito, asciutto, dice quello che è avvenuto e soprattutto quello che era, che erano le sensazioni di voi bambini, sua e di suo fratello. Ecco, io direi, per far comprendere i nostri telespettatori, Laura Paganini leggerà un piccolissimo stralcio che è la conclusione di questo 4 pagine. Poi, se lei vorrà dirci qualche cosa, ce lo dirà. Ascoltate.
Bussò alla porta di casa una sera, accompagnato da un altro uomo, e si mise a parlottare con mia madre, fermo sul pianerottolo. Io e Sandro, titubanti, sbirciavamo la scena da uno spigolo del corridoio. Una scena diversa da come me l'ero immaginata in tanti anni di attesa. Avevo creduto di vedere tornare papà trionfante in divisa da ufficiale con le medaglie sul petto e la mamma che saltava, piangeva e rideva per la commozione, la gioia. Invece erano arrivati gli altri da vincitori sui carri imbandierati, accolti dalla folla applaudente. Lui era lì con gli occhi spauriti, quasi imploranti. Mi ilso come un chiodo dentro un paio di pantalonacci tenuti su a malapena da una cinghia di cuoio, la barba incolta. Ci guardava dalla soglia mentre mamma non faceva le sperate capriole di felicità. Praticamente uno sconosciuto. E forse sconosciuti eravamo ormai per lui anche io e Sandro. Non sapemmo mai cosa si dissero in quei pochi minuti. Finalmente mamma si scansò da un lato. Egli allora avanzò verso di noi, abbozzando un sorriso mesto. Si chinò e ci strinse in silenzio fra le sue braccia.
Ecco, questa conclusione da brividi, ci vuole, se ne ha voglia, dire che cosa era successo prima?
Sì, sì. E per dire questo voglio premettere qualcosa su mia madre. Mia madre, a differenza di mio padre, non era genovese. Era nata a Napoli, ma fin dall'età di 3 mesi era vissuta a Genova, che ella considerò sempre la sua vera città. Era molto religiosa, frequentava il vicino santuario di San Francesco da Paola, quello di cui avete letto prima la poesia, protettore dei marinai, e tutte le sere, prima di dormire, faceva recitare a me e a mio fratello Sandro, che era un po' più piccolo, le preghiere per il babbo lontano. Poi ci benediva ponendo le sue mani sulle nostre teste. Ricordo che quando dal fronte di guerra non arrivarono più notizie di nostro padre e non si sapeva se fosse ancora vivo o ferito o prigioniero, lei faceva oscillare un pendolino su una foto di lui appoggiata sulla carta geografica dell'Africa, sperando di capire il significato dei movimenti e la zona in cui si trovava. Fu una donna tenace e coraggiosa, non si perse mai d'animo, anche nei momenti più gravi. Quando sfollammo a Roma e l'affitto di casa era molto oneroso, si fece assumere come aiuto infermiera presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e di sera faceva lavoretti di cucito fino a tarda ora. Ci furono lunghi momenti durante i quali noi non avremmo più notizie, appunto, di nostro padre. Perché? Perché mio padre era stato, poi queste cose le abbiamo sapute dopo, era stato catturato insieme ad altri 250.000 soldati italo-tedeschi dopo la battaglia di Keren, che fu l'ultima battaglia in Africa orientale e avvenne nel marzo del 41, quindi dopo un anno che era scoppiata la guerra. e lui venne fatto prigioniero, fu prigioniero degli inglesi. E da quel momento è chiaro che si interruppero anche i contatti e i rapporti con la nostra famiglia. Non sapevamo quasi più niente. Poi abbiamo saputo, tramite la Croce Rossa, abbiamo saputo che appunto che doveva essere rimpatriato. Doveva essere rimpatriato. Infatti venne rimpatriato a Napoli da prigioniero, perché lui non fu un collaborazionista, cioè non fu uno di quelli che a un certo punto si mise dall'altra parte per cercare di scamparne, eccetera. No. Quindi venne portato nel 1946, quindi quando la guerra ormai era già finita. Solo che, stranamente, per motivi che io ignoro, non mi vennero mai raccontati, mio padre, invece di tornare, di venire a Roma dove stavamo noi direttamente, andò a Genova, dove c'erano ancora i suoi parenti, l'origine. E questa credo che è una cosa che mia madre appunto non gli ha perdonato. Andò a Genova e noi sappiamo che a Genova lui era andato là perché... Non so se posso dire queste cose, ma lui era stato simpatizzante del fascismo da quando aveva 11 anni. Quando lui aveva 11 anni ci fu la marcia su Roma, lui aveva nel 22. Lui aveva 11 anni. Da allora lui è stato simpatizzante del fascismo ed è rimasto di quella idea, sempre, anche durante la guerra e anche dopo che è tornato dalla guerra. Quindi lui, invece di venire a Roma, andò a Genova, si mise in contatto con vecchi camerati. A quell'epoca si cercavano ancora di fare delle azioni di disturbo contro la resistenza e quello e quell'altro, e quindi andò a Genova. E questa, credo, però ripeto, su queste cose non abbiamo mai avuto spiegazioni né da mio padre né da mia madre. Per cui noi, io e mio fratello, siamo rimasti sempre così nel dubbio di quello che era successo e in realtà quello che era successo. Fatto sta che quando mio padre, appunto, si è presentato, è vero, dopo che era già tornato da alcuni mesi, si è presentato a Roma, è stato accolto in quella maniera che avete letto, insomma, ecco. Venne a Roma perché lo mandarono a Roma, lo portarono, lo spedirono a Roma i suoi parenti, perché fra i suoi parenti c'era, anzi suo cognato era uno dirigente del Partito Comunista di Genova. A un certo punto questo qua lo ha chiamato e gli ha detto Vittorio, perché mio padre si chiamava Giovanni Vittorio, però in famiglia lo chiamavano Vittorio col secondo nome. Cioè, Vittorio, sbrigati ad andare via da Genova, perché tu stai nella lista, a quell'epoca la gente spariva com'è, cioè tu stai nella lista, vero? E se non ti sbrighi ad andartene da Genova, uno di queste notti ti verranno a ripescare nel porto. E quindi lo misero su un vagone ferroviario e lo mandarono, ed è per questo che lui appunto arrivò a Roma quella sera, eccetera. Ecco, altri particolari io non ne conosco, non mi furono mai detti, non mi furono mai raccontati, e devo dire che né io né mio fratello abbiamo mai indagato a fondo. Ecco. Fatto sta che però mio padre, bene o male, si inserì nella famiglia a fatica, perché stare 6 anni fuori dalla famiglia, tornare e trovare i figli, uno che aveva lasciato quando aveva 1 anno e mezzo e l'altro aveva 3 mesi, mio fratello aveva 3 mesi quando mio padre partì per la guerra, vero? Tornare e ritrovarseli già cresciuti, eccetera. Ecco perché dico un estraneo. Lui era per noi un estraneo, anche perché io mi ero abituato a vederlo sulla base di una foto che mia madre teneva sul commò. Quando lui è tornato era completamente diverso da quella foto. Capisci? Era completamente diverso. È così. Che devo dire?
Va
Non ho
bene,
altro da dire.
guardi, lei dà una testimonianza di quello che purtroppo è la guerra e anche la guerra civile, perché la guerra civile è la cosa più atroce che possa capitare ad un popolo, italiani
Infatti,
contro italiani.
è così.
È questo il nodo più grave, più sconvolgente.
Più
Va bene.
doloroso, sì.
Stia a
Va bene.
sentire, io vorrei adesso passare da questi argomenti così dolorosi ma importanti a note un po' più gioiose. Io credo che lei è anche un uomo di spirito e quindi accetterà. Intanto questo mio omaggio che ho alle spalle, io alle spalle, è un omaggio che faccio a lei virtualmente. Non so se ecco,
Sì,
no, forse
vero, vero,
vedere.
vero, che sono dei fiori, dei frutti, cosa sono?
Ecco,
Fiori e frutti, fiori e frutti.
allora, li ho cercati, facciamo un omaggio insieme, io da Ligure, lei da Ligure d'origine ugualmente, a quelle che sono le erbe aromatiche del nostro territorio. ovvero la salvia, c'è un po' mosciata, glielo dico perché l'ho fatta ieri la composizione, la salvia, la mentuccia non l'ho trovata, lei cita nei suoi scritti anche la mentuccia perché non è più la stagione, però il timo c'è, la maggiorana c'è, c'è la loro, c'è il rosmarino e ci sono i, i limoni della Liguria, non dimentichiamo,
certo.
Che sono spettacolari. Poi c'è anche l'uva, non si vede tanto, è un po' nascosta. Ecco.
Cosa c'è? L'uva? L'uva?
C'è l'uva, sì, ma è là in mezzo, non si vede tanto bene.
Perché, c'è l'uva delle Cinque Terre?
Sa perché ce n'è poca? Glielo dico subito, perché io l'avevo comprata, mio marito l'ha presa e se l'è mangiata.
Bravo.
Mi è rimasto un grappoletto, però l'ho messa lo stesso. E c'è il basilico. Signor Alfredo, c'è il basilico. Allora, diciamo e chiudiamo in bellezza. Tutti questi
chiudiamo
profumi,
in bellezza.
Ecco, chiudiamo in bellezza. Se la regia mi manda in onda un piatto tipico, lei me ne parlerà. Ecco qua.
Ecco queste qua. Queste sono le meravigliose lasagne al pesto. Le lasagne al pesto. Come vanno fatte veramente, non quelle al forno che fanno lì a Sarzana e nella riviera di Levante accanto alla Toscana, e quelle sono al forno e sono un'altra cosa. Perché? Perché il pesto va fatto, non va fatto come nel frullatore, perché il calore del motorino può togliere profumo e fragranza al basilico, e quindi ecco perché, quindi se lei mi fa le lasagne al forno e me le mette al forno, il pesto non si sente più il sapore vero del pesto. Questo invece è il pesto vero, è il pesto vero che io ogni tanto mi vengo a mangiare lì a Genova, sulle alture di Genova, perché a Roma piuttosto non si può mangiare, a parte il fatto che il pesto che vendono nei supermercati, nei barattoli di vetro o di plastica, è una cosa indigesta, proprio stomachevole, e va bene. Ma c'è anche un altro particolare, che volerlo fare qui, io quando ero ragazzo in famiglia, adesso ormai non lo faccio più, ma quando ero ragazzo in famiglia lo facevamo anche noi il pesto, però lo facevamo con il basilico qua di Roma. Il basilico di Roma non è come il basilico di Genova o della Liguria, che è fatto a foglioline piccoline, eccetera. Questo, il basilico di Roma, è a foglie larghe e sa di menta, e sa di menta. Quindi anche qui il vero pesto non si riesce a fare. Guardi che noi abbiamo provato tante volte a portare dalla Liguria delle piantine di basilico, le abbiamo portate, piantate nei vasi qui a Roma, niente da fare. Ritornano fuori degli arbusti con delle foglie larghe, sempre col sapore di menta. Io non so se dipende dall'aria, se dipende dall'acqua di Roma, che è molto ricca di calcio, mentre quella di Genova non lo è, non lo so da cosa dipende. Però fatto sta che, insomma, anche il pesto, anche se io lo facessi a casa, non verrebbe mai come quel pesto lì fotografato, ecco. E poi cosa vuol sapere? Il pesto, per me il pesto è la cosa migliore, è il mio piatto preferito, vero, ce ne sono anche altri, intendiamoci, però è il mio piatto preferito. E comunque, fra le specialità liguri, perché non è che c'è solo il pesto, eccetera. Allora, intanto mi piace la fugassa, quella che si chiama focaccia, ma a Genova la chiamano la fugassa, quella all'olio, e anche quella qui a Roma non si trova, no, assolutamente. Poi mi piacciono i panzotti alla salsa di noci. Quelli. Mi piace anche una pizza che non so se voi la conoscete, perché voi siete nella Riviera di Levante, questa invece è una cosa che fanno nella Riviera di Ponente a Sanremo, la sardinaira. L'avete mai sentita? È una pizza con pomodoro, acciughe, capperi, che piaceva molto ad Andrea Doria. Anche quella mi piace moltissimo. Un'altra cosa che mi piace tanto è la farinata, la farinata di ceci. E anche quella io qui a Roma non riesco a trovarla. E poi c'è anche un'altra cosa. Le pesche all'amaretto, l'avete mai sentito nominare le pesche all'amaretto? È uno dei modi, diciamo, di usare la frutta lì in Liguria. Pesche all'amaretto che vengono praticamente spolpate, la polpa viene poi mischiata con degli amaretti tutti tritati, rimessa dentro e poi messa al forno. ed è una cosa deliziosa. Invece vedete, ci sono delle cose, ecco perché non è che voglio essere proprio partigiano al mille per mille, ci sono delle altre cose molto note in Liguria, a Genova, e invece non so, ad esempio la cima piena è un piatto celebre in Liguria, fra l'altro costoso e complicatissimo da fare, va bene, e quella non mi piace, così come non mi piace il capon magro, anche perché coi pesci non ci faccio tanto, vedete? Ah, ecco, dimenticavo, una cosa meravigliosa. Sono i ravioli, quelli che a Genova chiamano col zembo, cioè con la gobba, insomma, no? E sono i ravioli genovesi al ragù di carne. Quelli sono una cosa deliziosa. E quando ero in famiglia le facevano mia madre, mia nonna, mia zia, eccetera, le facevano. Da allora io non l'ho più mangiati perché chi li fa?
Va bene. Va bene, signor Alfredo, io la ringrazio tantissimo perché lei è stato prezioso questa sera, sia perché è brillante nell'esposizione, sia perché ha scritto delle opere di grande livello, dicevo sia storico ma anche formale, anche come esposizione, perché lei è una persona che sa scrivere e sa scrivere molto bene.
Mi permette, faccio un saluto perché poi dopo non mi si vede più. Un saluto.
Ci rivediamo per i saluti finali dopo. Ci rivediamo.
Ecco perché volevo salutare l'amico Nicola, capito?
Ci rivediamo tutti insieme dopo. Più o meno adesso iniziamo con Nicola e poi potete anche dire tra di voi.
Vabbè, io rimango in linea allora, ecco, va bene.
Lei rimanga e poi la regia la rimette in onda.
Perfetto.
Grazie tanto.
Grazie a lei.
Laura.